E che dire, è un privilegio essere qui e ovviamente in presenza è tutta un'altra cosa. Personalmente credo che questo è quello che il Signore ci ha chiamato a fare. E questa sera affronteremo il continuo di Prima Timoteo e affronteremo i versetti del capitolo 5, dal versetto 22 a 25. Prima di iniziare, vi volevo ricordare lo scopo della lettera, che lo troviamo nel capitolo 3, versetto 15. E lo scopo di questa lettera è, Paolo scrive a Timoteo, come comportarsi nella casa di Dio, la chiesa del Dio vivente. E nello specifico siamo arrivati al capitolo 5, dove vediamo queste responsabilità tra le guide e i membri della chiesa locale. E abbiamo affrontato i primi 16 versetti, dove Timoteo deve rapportarsi con i vari gruppi della Chiesa, dove ci sono gli anziani in senso avanti di età, poi i giovani e le vedove. Poi, se vi ricordate la volta scorsa, chi fa parlare dal versetto 17 a 21, che adesso continueremo gli ultimi da 22 a 25, dove si parlerà dell'anzianato a livello di governo della Chiesa. E la conduzione, quindi si parla di pastori. E leggiamo da versetto 17, riprendiamo e chiudiamo il 25, capitolo 5 di Timoteo, prima Timoteo. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. L'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità. Ora passeremo a questi i quattro versetti. Non imporre con troppa fretta le mani a nessuno e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. I peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste e quelle che non lo sono non possono rimanere nascoste. Come vediamo, qua vediamo cinque aspetti riguardo l'anzianato. La volta scorsa faccio un mini riassunto. Chi fa parlato tre aspetti, possiamo vedere da versetto 17 a 21. Il primo era la rimunerazione degli anziani, cioè l'onore, l'onorario, proprio il sostegno, versetto 17 e 18. Poi, secondo punto, il peccato degli anziani, come gestire i peccati, cioè che abbiamo la guida di Matteo 18, come applicare la disciplina, versetti 19 e 20, poi l'integrità degli anziani, che non devono essere imparziali, non avere pregiudizi, versetto 21. Questa sera invece vedremo gli ultimi due aspetti, e il primo sarà la prudenza degli anziani, cioè essere saggi, pazienti, e il secondo aspetto è la purezza degli anziani, che può toccare l'irreprensibilità, possiamo dire. Timoteo era proprio a Efeso per questo motivo, era per mettere ordine e disegnare degli anziani. Se vi ricordate al capitolo 4, versetto 14, sempre di Prima Timoteo, Paolo scrive: non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani, dal collegio degli anziani. Ecco, qui vediamo subito che la Bibbia sta insegnando un contesto di pluralità di uomini, quindi collegio degli anziani, quindi non singolarità, e poi usa questo termine che lo troviamo anche nei nostri versetti, versetto 22, non imporre con troppa fretta le mani. E vogliamo capire un attimino cosa significa questo imporre le mani. E se andiamo a vedere l'Antico Testamento, veniva usato per almeno due scopi. Primo era quello di disegnare dei capi, o dei successori delle guide, e vi leggo dei riferimenti, non andate a cercarlo. Numeri 8, 10 e 11: Aronne impose le mani e su altri leviti quando designa i Leviti. Invece in Deuteronomio 34,9 vediamo Mosè che passa il mandato a Giosuè con questa pratica di imporre le mani e sceglie Giosuè come guida del popolo. Invece il secondo aspetto interessante è che si identifica, identificarsi con l'altro. E questo lo troviamo in Esodo 29 e Levitico 4, quando il Levita prendeva l'animale da sacrificare e imponeva le mani. Il significato semplicemente era che i peccati del popolo, del sacerdote, si identificava, era un tutt'uno con l'animale. Questo è il senso che vediamo poi, infatti, quando Paolo dice non partecipare al peccato altrui, questo un tutt'uno con i successori, gli altri anziani che verranno eletti. E quindi, se torniamo un attimo al testo, a Efeso c'era un problema. C'erano delle guide empie che usavano in maniera molto frettolosa. Nella chiesa di Efeso c'erano delle persone che venivano scelte, che non erano qualificate. E cosa succedeva? Non avevano questa chiamata. E quindi la chiesa era un po'. Si può comprendere cosa accadeva. E quello che sembra emergere proprio dal testo è che ci sta chiamando Paolo Timoteo alla prudenza, a non essere frettoloso nel disegnare altri uomini. Infatti, posso riassumerlo così: Timoteo, fai le cose nei tempi giusti, senza fretta. Ci sono degli uomini che la parola di Dio, lo vediamo in 1 Timoteo 3, e quindi le cause, se non seguirai questo insegnamento, saranno gravi. E non solo, sarai anche responsabile di queste decisioni. Mentre preparavo lo studio mi è venuto in mente mia nonna che mi diceva da bambino un proverbio che conoscerete sicuramente, che diceva la gatta frettolosa fa i fili ciechi, sicuramente lo conoscete. Sono andato un po' a cercarlo e il senso è questo: il proverbio sottolinea la necessità di fare le cose, come in questo caso un parto, nei tempi giusti, senza fretta. Altrimenti le cause potranno essere gravi, in questo caso la cecità dei cucciolini. E quindi gli occhi per i gatti erano una particolarità molto importante. Andando di fretta avrebbe perso la cosa migliore in quel caso. E quindi questa illustrazione ci fa capire un po' qual è il senso. Cioè, Dio ha disegnato degli uomini e questi uomini in qualche modo sono la cosa migliore, ma quali uomini? Quelle guide pure, infatti il versetto 22 dice, se torniamo al testo, conservati puro. Quindi sta parlando di purezza, 22b. E quindi l'aggettivo puro, possiamo comprendere che il senso non è un'astensione, cioè astenersi, una vita casta, un'alienazione dei piaceri della vita, ma l'idea è proprio una purezza morale. Cioè l'irreprensibilità, possiamo dire, o un esempio. E quindi chiamato anche a reggere la Chiesa, a governare in questo senso, esaminare altri con una cura scrupolosa e riprendere coloro che peccano, evitando di farsi complice dei peccati altrui. E quindi capiamo. Quello che sta dicendo qui è un uomo timorato di Dio, un uomo che ha timore di Dio. E in un certo senso abbiamo capito che questa realtà in qualche modo determina la Chiesa. Un uomo disse, dammi del tempo con i pastori di quella Chiesa e io ti dirò come sarà essa. È interessante questo aspetto. E in altri termini, Paolo sta dicendo a Timoteo, Timoteo, conservati puro e scegli degli uomini puri. Questo insegnamento non è qualcosa che rimane a Efeso, qualcosa che Paolo sta dando solo a Timoteo, ma è un insegnamento anche per noi. Questa è la pratica utilizzata, è l'insegnamento che dobbiamo avere oggi. Cioè, anziani, pastori qualificati, qualifiche di 1 Timoteo 3, che scelgono altri anziani qualificati. E se torniamo al nostro testo, al versetto 23. È interessante che leggo io, non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco, delle fr fr le tue frequenti indisposizioni. E è interessante, quando studiavo questo testo sembra un po' Che cosa ci azzecca qua dentro un po'? Perché dopo vediamo al versetto 24-25 c'è un po' un collegamento al 22, e quindi è interessante che Paolo fa una sorta di parentesi come qualcosa di molto intimo nei confronti di Timoteo, come se ci ricordiamo è il suo figlio spirituale, quindi lui ci teneva molto a Timoteo, ma non solo per la sua salute spirituale, anche la sua salute fisica. E quindi se entriamo un po' nel contesto culturale, cosa accadeva? Che c'era un problema al tempo di Timoteo, cioè l'acqua era contaminata. Quindi cosa accadeva? Che creava, come leggiamo nel testo, e dice che aveva delle indisposizioni, cioè aveva dolore allo stomaco a causa dell'acqua. E quindi lo incoraggia a bere del vino. E quindi perché proprio questo dice? Perché capiamo che nel vino c'era un senso terapeutico, un utilizzo terapeutico. Il vino era come, possiamo dire, ai tempi nostri, un depuratore, in sostanza. E quindi cosa succedeva? In qualche modo il vino veniva versato nel bicchiere d'acqua, quindi rendeva l'acqua priva di questi batteri. Questa era la pratica che si usava. E se ci pensiamo bene, ha un senso e un collegamento al versetto 22b, che diceva: conservati puro. Cosa accadeva? Timoteo, in qualche modo, molto probabilmente aveva, si era un, come posso dire, si era, non voleva conformarsi a questi uomini che abusavano dell'alcol, del vino. E quindi, se vi ricordate, Timoteo, prima Timoteo capitolo 3, diceva che una caratteristica degli anziani non doveva essere dedito al vino. E quindi lui in qualche modo, per questo motivo, molto probabilmente si asteneva proprio dal berlo. E infatti se vediamo nel versetto, vediamo che Paolo dice un po' di vino, in qualche modo non tutta la bottiglia, e possiamo dire un pochino di vino. Era questo il senso quindi Paolo gli sta dando un'esortazione a Timoteo di dire: prenditi cura del tuo corpo, non trascurarlo. E questo credo che è anche un'implicazione per noi, che è importante prendersi cura del proprio corpo, senza facendo attenzione a non andare negli estremi, no? Sia da una parte l'astenerci forse di alcune cose, sia dall'abusarne. Quindi gli estremi portano sempre all'errore. Dobbiamo stare attenti in questo senso. E se torniamo ai nostri versetti, continuando, passiamo al versetto 24 e 25, arriviamo che dice: i peccati di alcune persone sono manifesti prima ancora del giudizio, di altre invece si conosceranno in seguito. Così pure anche le opere buone sono manifeste, e quello che non lo sono non possono rimanere nascoste. E anche qui, se notiamo, c'è un collegamento col versetto 22, riguarda ancora la scelta degli anziani. Quindi vediamo che versetto 22, poi c'è questa pausa, in qualche modo versetto 23, poi vediamo che torna ancora a quello che è il tema iniziale, cioè che in altri termini, Timoteo, se scegli degli uomini in maniera frettolosa, parteciperai ai loro peccati. Perché? E qui in qualche modo ce lo spiega, versetto 24, se vediamo perché. Perché i peccati in qualche modo di alcune persone si conosceranno in seguito, quindi non subito, quella è l'idea. È interessante che un noto predicatore diceva: il tempo e la verità vanno di pari passo. E a volte passando del tempo con delle persone conosciamo veramente chi sono. Adesso qua dobbiamo capire un attimino come funzionava la scelta di un anziano per comprenderlo al meglio, per capire quando dice prima ancora del giudizio. Perché se l'idea non è il giudizio, come magari conosciamo il giorno del giudizio, il giorno del Signore, per capirci meglio quando leggiamo nell'Antico Testamento, ma possiamo intendere il giorno dopo uno scrutinio e si arriva al giorno della valutazione. Come quando si andava all'interrogazione a scuola. Quindi c'era il giorno che si faceva la verifica, quindi si aveva il risultato. E quindi quando in questo caso Timoteo doveva scegliere una persona, c'era un tempo di valutazione. E quindi in questo tempo di valutazione, e questo ci fa comprendere questi due versetti, nel versetto 24 parla dei peccati e poi nel versetto 25 delle opere, e per capirlo in maniera più chiara, possiamo vedere. Nel versetto 24 dei peccati visibili, possiamo dire, che qua dice manifesti, no? È un esempio pratico per capirci. Quando una persona vede una quando un anziano sceglie vede una persona che vorrebbe diventare un anziano, quindi passa del tempo insieme e quindi inizia a vedere un aspetto, potrebbe essere come gestisce il proprio denaro. E quindi al posto magari di provvedere ai bisogni familiari, invece sperpera il proprio denaro in altre cose. E sempre infatti nel prima Timoteo 3 dice non attaccato al denaro, questa è una qualifica, quindi se uno non ha questa qualifica è squalificato in automatico. Invece se pensiamo ai peccati non visibili, quindi non si vedono nel tempo in maniera imminente, che non sono manifesti subito, vediamo che poi il testo ci dice che si conosceranno in seguito, quindi ci sta facendo capire che comunque sia verranno fuori, non rimarranno nascosti. Possiamo pensare a, mi viene in mente probabilmente una relazione nascosta di un uomo sposato con la moglie e a un amante, e quindi è una cosa che magari non si vede immediatamente, ma prima o poi uscirà fuori. Invece il versetto 25 ci parla delle buone opere. E questo ci deve incoraggiare perché in qualche modo come i peccati, forse in qualche modo noi tendiamo sempre a nasconderli, invece le opere buone a farle emergere, invece vediamo che sia i peccati quelli usciranno fuori, ma anche le buone opere. E se vogliamo vedere in maniera un po' più pratica, le opere visibili, cioè le opere manifeste, potrebbero essere una persona che vorrebbe essere un anziano, e porta l'applicazione e viene incoraggiato in maniera, la chiesa viene incoraggiata e viene edificata, quindi è una cosa pubblica dove è visibile a tutti. Invece le opere nascoste potrebbe essere più un qualcosa tu per tu, quindi è un qualcosa che non è manifesto alla chiesa, ma è un fratello che va da un altro fratello, va a casa sua, lo incoraggia, prega insieme. Lo fa crescere, lo fa diventare sempre più vicino a Cristo e quindi è un'opera in qualche modo nascosta, non manifesta a tutti. Però dice qua il testo che sia le opere buone che i peccati, prima ancora del giudizio, sono manifesti. Quindi ci sarà un giorno che è il giudizio, la valutazione di questa persona. E cosa succede? Che in questo caso faccio un esempio pratico. Chifo Paolo, che vedono una persona che Pinco Pallino potrebbe essere un anziano, e un giorno lo porta davanti alla chiesa e dice: Ok, cosa ne pensate? E la chiesa in qualche modo dice: Ah, quel fratello un giorno è venuto a casa mia, mi ha incoraggiato. E quindi magari l'anziano in sé non sapeva, e queste sono le opere nascoste in questo senso. E quindi le cose verranno alla luce, è proprio questa la realtà. E infatti volevo leggere due versetti che si trovano in Ebrei, capitolo 4, versetto 12. Ok. Leggo io. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture delle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli uomini, davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo render conto. E, fratelli, credo che l'implicazione è molto chiara, e in qualche modo, anche se abbiamo visto che è specifico riguardo all'anzianato, ma possiamo vedere questa applicazione per noi, in qualche modo, se vogliamo nascondere dei peccati ai nostri fratelli, ma vediamo che a Dio nulla sfugge, nulla possiamo nascondere. E abbiamo visto anche che molte volte i peccati che pensiamo di nascondere escono fuori anche agli uomini. E credo, leggendo questo, realizzando questa realtà, quello che dovrebbe spingerci come credenti è non tanto a nasconderci, ma a confessare i propri peccati davanti a Dio, e come anche vediamo in Giacomo 5,16, gli uni gli altri. Questa è la realtà della Chiesa. E quindi, riassumendo, abbiamo visto in questi, da versetto 17 a versetto 25, che sono molto collegati col capitolo 3 di Prima Timoteo, da versetto 1 a 7, riguardo alla scelta degli anziani. E riassumendo i cinque aspetti che proprio sono un modello che riguarda l'anzianato, sono l'onore, la correttezza, l'imparzialità, la prudezza e la purezza. E che il Signore ci benedica.